ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Bentornati amici di Radio Bianconera, giovedì 11 marzo 2021. Si riparte, si riparte perché dopo aver vissuto l'ennesimo risveglio amaro da una Champions League è il momento di ricominciare. Giustamente ieri, mercoledì, ci siamo presi tutti la nostra giornata di sfogo, ognuno con il proprio sentimento, chi di rabbia, chi di frustrazione, chi di delusione per quanto è accaduto, perché è vero, come dicevamo ieri, ormai purtroppo siamo, ahi noi, abituati a vedere sfumata la Champions League per un motivo o nell'altro. Ogni volta riusciamo a creare un nuovo capitolo di questa storia che purtroppo sta diventando quasi tragicomica, perché ogni stagione c'è qualcosa di nuovo che emerge. Non era ancora capitato di uscire di fatto per un calcio di punizione che passa sotto una barriera. Quindi aggiungiamo al capitolo anche questo, sperando che a forza di farli ce li togliamo tutti e poi ci toglieremo ogni ostacolo, andremo finalmente a vincere. Chiaramente è una battuta, ma quello che volevo dire è che giustamente ieri l'abbiamo dedicata a tutti a questo motivo, e anche in casa Juventus si è poi presa questa decisione voluta da Andrea Pirlo, dalla società, di togliere l'allenamento del martedì, il defaticante che era previsto, e di lasciare a tutti un giorno libero, chiaramente per smaltire le tossine non soltanto le fatiche, perché poi alla fine anche la Champions League ti porta queste tossine, ma bisognerà concentrare tutte le attenzioni sul futuro. E quindi, perché quella famosa parola che ci piace tanto usare negli hashtag, usare nei nostri tweet e nelle nostre comunicazioni social, quel fino alla fine non deve essere solo la classica parola che ci contraddistingue, ma deve essere il motto che deve guidare la Juventus da qui alla fine, quindi fino alla fine della stagione, perché questa stagione Non è ancora finita, e lo sappiamo già, e sarà diversa, e lo è già da questo momento diversa dalle altre, perché se prendiamo anche solo le ultime due stagioni, quelle che chiaramente sono state accumulate a questa qui per il fatto che l'eliminazione in Champions League è arrivata molto prematura, ma questa rispetto alle ultime due c'ha una differenza piuttosto netta. L'anno scorso è successo chiaramente una cosa totalmente fuori dal mondo, inaspettato, quindi con quello che è accaduto con il Covid, con la Champions League che era poi slittata alla fine dei campionati. Quindi la Juventus era andata a affrontare la partita di ritorno contro il Lione dopo aver già conquistato lo scudetto, quindi l'obiettivo campionato era già arrivato. Due anni fa l'eliminazione da parte dell'Ajax era arrivato in un finale di stagione in cui la Juve stava già balbettando, perché il finale di stagione era stato poi anche piuttosto deludente, ma tutto quello che era stato costruito nella prima parte di stagione, il classico fieno che era stato messo in cascina, era stato più che sufficiente per portare poi a termine la stagione. E quindi dopo la delusione per l'eliminazione patita contro l'Ajax, mancava veramente pochissimo per conquistare lo scudetto, che poi è arrivato, e ce lo ricordiamo bene anche noi di Radio Bianconera, perché eravamo in onda proprio da poche settimane quando poi è arrivata la conquista dello scudetto, che era l'ottavo della serie, poi seguito dal nono, quello conquistato l'anno scorso dalla squadra di Maurizio Sarri. Invece quest'anno la situazione è totalmente diversa, chiaramente dopo l'eliminazione patita martedì nella sfida contro il Porto, bisognerà buttarsi in un campionato che in questo momento diventa difficile poter riuscire a conquistare, perché bisogna essere onesti, 10 punti in questo momento da rimontare sull'Inter sono davvero tantissimi, vista anche il momento soprattutto dei nerazzurri, che arrivano da 7 vittorie consecutive. Quindi chiaramente bisognerà attendersi e aspettarsi dei passi falsi di chi c'è davanti, perché se vogliamo fare i conti, perché poi guardiamo anche i numeri, la Juventus solamente sotto di 10 punti, è vero che c'è sempre la partita in meno, ok, puoi vincere il recupero di martedì prossimo contro Napoli e portarti a meno 7 Poi eventualmente puoi vincere lo scontro diretto, andare a meno 4, e se lo vinci bene ovviamente dovresti ribaltare il 2-0 dell'andata anche per passare in avvantaggio di scontri diretti, quindi eventualmente poter raggranellare un altro punto in caso di arrivo a parità, ma devi comunque sperare che l'Inter perda almeno 4-5 punti sulla propria strada, e quindi quando poi il destino non è totalmente nelle tue mani diventa sempre tutto un po' più complicato. Tra qualche minuto inizieremo a guardare la rassegna stampa, poi nella seconda parte avremo la possibilità di interagire con un ospite, quindi parleremo un po' di questa situazione, visto che state già mandando tantissimi messaggi al 340-54-25-324. Approfitto subito per una comunicazione di servizio, visto che già un paio di voi avete scritto che non riescono a scaricare i podcast, come è sempre successo fino ad oggi. Vogliamo solo grazie della comunicazione, mi dicono dalla regia che ci sono stati problemi sul server che non dipendono da noi, stiamo cercando di risolvere, quindi vi chiediamo un attimo di pazienza, il tempo di risolvere, poi già prestissimo potrete ricominciare a scaricare il podcast. Mi fa anche piacere tra l'altro questi due messaggi, perché la dimostrazione che questo servizio è utile, chiaramente lo abbiamo pensato per voi fin dall'inizio dell'avventura di Radio Bianconera, perché chiaramente non tutti hanno la possibilità di ascoltare le trasmissioni in diretta, il fatto che abbiate la pazienza, la voglia di ascoltarci anche in altri momenti della giornata quando magari siete più tranquilli, ci fa piacere, e quindi sentiamo la vostra compagnia anche nel caso di messaggi e di puntate non ascoltate in diretta, quindi grazie per questo, e stiamo lavorando appunto per voi per poter mettere tutto a posto. Ne approfitto nel frattempo, visto che sono arrivati già un paio di messaggi, li leggo, mi fa piacere, così animiamo un pochino la discussione. Tutti a difendere Pirlo, ma la grinta inizio partita, inizio secondo tempo, così come gli occhi da tigre e l'allenatore che li dà, non giriamoci attorno, non facciamo facendo gli aziendalisti. Chiedo però chi ci scrive i messaggi di firmarsi, perché ci farebbe piacere sentire anche il proprio nome. Poi non è che ogni volta che si difende la squadra poi si passa per aziendalista, anche questo è un termine che viene purtroppo abusato. L'altro messaggio, Santo da Torino, che è tra l'altro un nostro abitué, quindi lo ringrazio di aver scritto, lo saluto. Vengono eliminati e vengono premiati con un giorno libero, complimenti davvero, se non si vince a Cagliari finisce la pazienza di tanta gente. Fiducia a Pirlo, non ai giocatori, Santo da Torino. Santo, io su questo francamente ti dico che invece non sono d'accordo, non è questione di premiare con un giorno libero, a volte è meglio staccare la spina, anche probabilmente non vedersi per un giorno. Adesso poi fortunatamente credo che la situazione anche dal punto di vista Covid si sia tranquillizzata, quindi non sei obbligato a rimanere nella bolla, quindi a rimanere tutti assieme come fosse in ritiro, che questa è un'altra incognita in più. Questa non è una scusante, premettiamolo, perché è una situazione che stanno vivendo anche altre squadre, e quindi non è certo questo un motivo che ha creato le difficoltà di quest'anno, però probabilmente a volte in certe situazioni staccare la spina, dare a tutti la possibilità anche di non pensarci, secondo me aiuta. Poi ognuno giustamente ha l'opinione, tu dici che è stato un premio, io non lo vedo come premio, vedremo come ti ho detto prima, vedremo come la squadra reagirà da qui a fine della stagione, perché appunto la stagione non è finita. Io ti ho parlato prima del campionato, che è difficile da recuperare per andare a prendere l'Inter, però poi c'è ancora la Coppa Italia, quindi la stagione è tutt'altro che finita, e soprattutto bisogna poi iniziare a costruire la successiva, a capire chi di questo gruppo potrà meritarsi la conferma, il rinnovo per la prossima stagione, e chi invece dovrà diciamo così, come si dice in queste situazioni, cambiare area e non rientrare più nel progetto. E chiaramente questo a partire da Andrea Pirlo, visto che ho letto qualcuno che il primo messaggio che è arrivato, che non si è firmato, ha accusato Andrea Pirlo come il primo sul banco degli imputati, ma visto che sono stati in tanti ieri, giustamente come dicevo, nella giornata di sfogo e di rabbia da parte di tutti, si sono tirati in mezzo un po' tutti. Invece se guardiamo, così iniziamo anche la nostra rassegna stampa, sembra che sul banco degli imputati da parte dei giornali ci sia un nome su tutto, e chiaramente quello che fa più rumore in questa situazione, e ci può anche stare visto la prestazione ieri, non siamo stati neanche teneri con lui, e stiamo parlando chiaramente di Cristiano Ronaldo, la sua pessima, diciamo così, prestazione contro il Porto, ma anche un po' nelle ultime partite. Ieri ne parlavamo con Quintiliano Giampietro, da gennaio da gennaio in avanti le prestazioni di Cristiano sono un po' venute a mancare dal punto di vista qualitativo, i gol no, perché comunque rimane capocannoniere e ne ha segnati ancora di importanti. Guardiamo solo quelli in Supercoppa, i due contro l'Inter in Coppa Italia, quindi il contributo dal punto di vista realizzativo è arrivato chiaramente dal punto di vista del gioco. No, siamo tutti diciamo delusi, perché probabilmente quando 3 anni fa è arrivato qua Cristiano ci aspettavamo tutti di più, soprattutto sulla Champions, e questo non è arrivato. E chiaramente poi quando ti trovi nella situazione di essere sempre in copertina quando le cose vanno bene, poi capita di finirci anche quando le cose vanno male. E oggi sia Gazzetta dello Sport che Tutto Sport che Corriere dello Sport mettono Cristiano Ronaldo in prima pagina, un po' come il diciamo così il capro espiatorio dell'eliminazione patita contro il Porto. Iniziamo da Gazzetta dello Sport. CR7, da re a rebus, la Juve dopo il flop Pirlo resterà, AD possibili Dybala, Ramsey e non solo, anche Ronaldo divide i tifosi, non ha garantito l'atteso salto di qualità in Europa. A un anno di contratto lo stipendio pesa troppo, il club rischia un rosso superiore a 90 milioni dal 2020, eppure Messi saluta la Champions. E questo è un altro tema, perché poi ieri è arrivata anche l'eliminazione del Barcellona, ma di fatto era già quasi scontata dopo il netto KO subito all'andata in casa contro il Paris Saint-Germain. Ieri è arrivato un 1-1, tra l'altro Messi ha sbagliato il rigore, però chiaramente fa notizia che sia Ronaldo che Messi non hanno passato il turno Barcellona-Juventus e dicevano che è la prima volta negli ultimi 15 o 16 anni che i due non raggiungono i quarti di finale almeno della Champions League. Questa fa notizia, vuol dire che comincia il cambio generazionale, perché comunque entrambi i giocatori cominciano a entrare in una fase della loro carriera diciamo quasi verso la fine, e stanno emergendo nuovi fuoriclasse, tra cui Mbappé, che anche ieri è andato a segno, o a Haaland, il norvegese del Borussia Dortmund, che anche martedì ha trascinato i suoi alla qualificazione per i quarti di finale. Vediamo il Corriere dello Sport. Ronaldo è un peso, la Juve si interroga sul futuro di Cristiano mentre Chiesa cresce. 3 anni, altrettanti fallimenti Champions, a un prezzo ormai insostenibile. Tutto Sport invece la butta sulla rifondazione Juve. Il club rialza la testa dopo lo shock con il Porto. De Ligt, Chiesa, colonne del nuovo progetto. Se Ronaldo non rimane, 3 le possibili destinazioni: United, PSG o Sporting Lisbona. Quindi sarebbe più l'ultima, mi sembra un po' più un'idea romantica più che una decisione anche qui dal punto di vista della caratura del club internazionale che lo possa prendere, perché poi è vero che un giocatore come Cristiano non tanti possono permettersi soprattutto quello che è il suo lauto ingaggio, anche se immagino che difficilmente il prossimo contratto prenderà l'ingaggio che ha preso in questi 3 anni con la Juve, perché chiaramente l'età avanza e diventa anche poi difficile confermare questo trend. Prima di entrare un po' nello specifico, mi fa segno Francesco dalla regia che sono già arrivati anche un paio di messaggi. Ti chiedo, Francesco, se mi mandi il primo.
Ciao ragazzi, Daniele da Roma. Io però sento troppo pessimismo, nel senso che sono arrabbiato anche io e deluso della situazione di ieri sera. Ma se la Juventus, anziché prendere la traversa, il palo o l'altro gol di Morata all'inizio, e quindi avessero fatto il 3-1, oggi stavamo parlando di tutt'altra partita. Quindi va bene le critiche, va bene tutto, la giornata storta può capitare anche a Ronaldo. Io sarò sempre devoto alla società, perché sono 9 anni, non due, 9 anni che ci sta facendo sognare.
E questo è un messaggio, meno male che c'è giustamente qualcuno, non so se definire ottimista, ma direi realista, perché poi alla fine quello che ha detto soprattutto nella seconda parte, che comunque i 9 scudetti, le nove stagioni vincenti non si possono buttare via, cancellare adesso per una stagione negativa. Io continuo a ribadirlo da 2 anni a questa parte, prima o poi il ciclo finirà, dobbiamo metterci il cuore in pace, siamo riusciti ad allungarlo in una maniera incredibile fino a 9, quindi cerchiamo poi di non fare dei drammi nel momento in cui finirà, visto che ci sono serie possibilità che possa finire quest'anno, che non finisca quantomeno. Mi sto riferendo al ciclo delle vittorie in campionato, quindi giustamente attenzione anche a come decideremo poi di valutare di non cancellare tutto quanto è stato fatto per un'annata storta, perché mi sembrerebbe quantomeno non dico controproducente, ma anche fare un po' i tafazzi della situazione, andarci a martellare per delle situazioni che non esistono proprio al mondo. Sulla prima parte si può essere d'accordo, la sfortuna o comunque gli episodi purtroppo o per fortuna fanno parte proprio della storia del calcio, perché come dicevo prima, a mo' di battute, non era ancora capitato di essere eliminati per un calcio di punizione che passa sotto la barriera, perché in tre si girano, in due si spostano o una roba del genere che non si può francamente vedere a questi livelli. Però chiaramente gli episodi contribuiscono. Giustamente ha parlato il nostro amico di Roma della traversa del palo. Ho visto un altro che un altro nostro amico Ale da Vicenza, che fa riferimento ai rigori negati sia all'andata che al ritorno e alla punizione concessa. Rientra tutto nel calderone. A me piace, ma se mi conoscete, mi seguite un po', mi piace sempre usare la parola equilibrio. Bisogna sempre usare una via di mezzo, quindi evitare adesso di come sento qualcuno dare tutta la colpa alla squadra, alla dirigenza o all'allenatore per quanto è successo per l'eliminazione. Non assolverla completamente dicendo che siamo usciti per sfortuna o per certi episodi o per colpa dell'arbitro. C'è una via di mezzo, tutto ha contribuito e effettivamente, se lo vogliamo guardare, anche guardiamo solo come sarebbe stata diversa la partita di ritorno se alla fine della partita d'andata ci avesse dato quel rigore che era veramente plateale, netto, su Ronaldo al 95esimo. Sai, invece di perdere 2-1 l'andata, tu ti giochi il 2-2, costringi il Porto a venire qui a fare magari un tipo di partita diversa. Poi nessuno ce l'assicura, perché tutti ci aspettavamo una Juve all'arrembaggio all'inizio della partita di ritorno, con il Porto a difendere il 2-1 dell'andata. Invece abbiamo visto che nel primo tempo praticamente di fatto hanno giocato solo i portoghesi. Il migliore in campo nel primo tempo è stato Szczęsny, che ha praticamente negato almeno 3-4 occasioni da rete. Il Porto ha tirato tantissimo, molto più della Juventus, a parte il colpo di testa di Morata. Quindi purtroppo non avremo mai la controprova su questo. Certo che però, se fosse partito dal 2-2, poi anche alla luce del fatto che poi adesso stiamo criticando giustamente la squadra per l'eliminazione, ma di fatto poi la partita era anche stata vinta. Se fosse stata una partita eliminazione diretta, è stata vinta. Ma queste purtroppo sono dei tipi di concetti che lasciano il tempo che trovano. Anche l'anno scorso con il Lione era arrivato un 2-1 che però alla fine nel computo totale del doppio scontro non ti porta niente, quindi viene eliminato. Quindi bisogna giustamente fare la giusta tara tra le due situazioni. Chiaramente, se guardiamo nel computo totale delle due partite tra andata e ritorno, la Juventus non ha fatto una gran bella figura. Il Porto, bisogna essere onesti, ha fatto sicuramente una prestazione migliore, probabilmente perché non ce l'aspettavamo così all'altezza. Abbiamo anche forse avuto un po' l'arroganza di sottovalutare il Porto. Con questo non voglio pensare che il Porto da questo momento sia il favorito della Champions League. Penso che nel prossimo turno, quando troverà una formazione un po' più scafata, uscirà anche la squadra di Conceição. Ma non stiamo sempre a denigrare troppo gli avversari, perché poi il Porto, è vero, quest'anno non sta neanche vivendo una grandissima stagione in Portogallo, perché è staccatissima dallo Sporting Lisbona, ma è sempre una squadra che ha una grandissima esperienza internazionale. Ha vinto anche la Champions League in passato, ha raggiunto delle finali, noi ieri abbiamo parlato di quella dell'84 contro di noi in Coppa delle Coppe, e ha un'esperienza impressionante nelle Coppe Europee. Poi chiaramente, ripeto, la Juventus era favorita, avrebbe dovuto passare il turno anche alla luce di quello che si era visto nel primo girone eliminatorio, quindi uscire così fa male. Ma nel computo delle due partite, siamo onesti, la Juve ha sicuramente demeritato, quindi poteva starci eliminazione. Poi, visto quello che è accaduto nella seconda parte, quando la Juve ha giocato da Juve nel secondo tempo del match di ritorno, la situazione era assolutamente ribaltabile. La Juve poteva tranquillamente segnare il terzo o il quarto gol e chiudere il discorso, passare il turno magari con qualche strascico, perché sicuramente il turno avrebbe lasciato qualche strascico passato così, però ci si sarebbe proiettati agli ottavi, ai quarti di finale. Poi sai, poi si riparte da 0-0, non è che cambia, che ti porti questo peso sulle spalle. Avresti trovato un avversario sicuramente rilevante, perché probabilmente, visto anche quello che è accaduto nelle due partite di ieri e quello che accadrà nelle prossime quattro gare che si giocheranno le prossime settimane, probabilmente passeranno tutte le teste di serie, tranne appunto purtroppo la Juventus, perché all'andata avevano quasi tutte ipotecate il passaggio del turno. Dai, teniamo ancora una porta aperta eventualmente per l'Atalanta, che può tentare l'impresa contro il Real Madrid, però sicuramente andranno avanti tutte squadre che hanno grandi ambizioni per vincere la Champions, ed è un peccato purtroppo rimanere fuori. Leggo un altro messaggio, vediamo se ci firma perché mi sembra piuttosto lungo. No, non vedo la sua firma. Dice: il declino di questa squadra nasce da quando si è puntato sui singoli e non sul collettivo. Spendere 90 milioni per Higuain, 115 per Ronaldo ha impedito un ringiovanimento della squadra. Meglio il modello Bayern, punta i migliori giovani italiani che parametri zero a valore aggiunto. E questa è un'altra di quelle riflessioni che potremmo starci a parlare per intere settimane per capire perché. Perché siamo stati per anni a lamentarci del fatto che non vincevamo la Champions perché ci mancava l'esperienza internazionale. Poi, di fatto, quando abbiamo raggiunto le due finali, l'abbiamo raggiunto con una squadra che di esperienza ne aveva come. Perché guardiamo solo la prima finale, quella persa a Berlino. La Juve si era presentata con il centrocampo Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio, con gente come Tevez, poi senza considerare la difesa con la BBC e Buffon in porta. Avevamo una squadra con il giusto mix di giovane ed esperienza. Purtroppo gli episodi anche lì non sono andati a buon fine, quindi in molti avevano reclamato il fatto di puntare con più esperienza ad avere uomini che potevano permetterti di fare il salto di qualità. E in Europa, e chiaramente magari non tanti Higuain, perché non era proprio così un esperto di vittorie in Champions League. Certo che se volevi puntare alla Champions League non c'era sul mercato nessun animale da Champions più di Cristiano Ronaldo, e questo certo si è puntato tutto su di lui, e purtroppo le cose non sono andate come avremmo voluto. Poi bisogna aprire anche un discorso su la prestazione di Ronaldo in Champions League, perché quest'anno sotto gli occhi di tutti ha fatto una Champions League assolutamente deludente, probabilmente già dalla prima parte di stagione, forse a parte la vittoria di Barcellona, ma lui quello se l'era messa, diciamo così, come obiettivo: andare a vincere al Camp Nou, perché ha comunque dei conti aperti con tutto quello che è il mondo Barcellona, per quello che aveva vissuto ai tempi di Real Madrid. Ma quest'anno, bisogna essere onesti, Cristiano Ronaldo in Champions League è mancato per tutta la stagione. Invece, perdonatemi, ma nelle due stagioni precedenti sono mancati tutti quelli che erano attorno a Cristiano Ronaldo, perché lui il suo contributo, bene o male, l'ha sempre dato, sia a livello di gol che di prestazioni. Poi purtroppo non sono arrivati quelli dei compagni. E dispiace, purtroppo, quest'anno in cui avevi trovato uno come Federico Chiesa, che probabilmente all'inizio della stagione nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che poteva essere già così determinante in partite da dentro o fuori in Champions League, e quindi l'ha fatto. E purtroppo non ne siamo arrivati con alcuni dei talenti al meglio, perché De Ligt alla fine ha giocato solo un pezzo di partita, Cuadrado non stava benissimo, quindi quest'anno che c'era il contributo di qualche compagno in più, e purtroppo è venuto a mancare proprio Cristiano Ronaldo, ed è un grandissimo peccato. Abbiamo ancora un minuto prima della pausa, leggo ancora un messaggio e poi chiedo a Francesco almeno un altro vocale. Nino da Lavagna: non scherziamo, il progetto è valido, mi fido del presidente, che è uno che vede avanti. Abbiamo acquistato i migliori giovani che c'erano in Italia, siamo senza Dybala da inizio stagione, abbiamo l'Under 23 con giocatori di ottima prospettiva. E questo chiaramente, visto che bisognerà poi voltare pagina, ma già da oggi, non dalla fine della stagione, da oggi chiaramente bisognerà iniziare a costruire il futuro. Francesco, grazie, mandami un altro vocale così poi andiamo in pausa.
Buongiorno, Radio Bianconera. Con il secco mano si va lontano, i rigori, pali, noi siamo la Juve e al sorteggio eravamo tutti convinti di passare. I cicli finiscono, alcuni però finiscono male. Pirlo, il presidente, Paratici e Nedved si devono chiudere in uno stanzino e tirare fuori qualcosa di buono per continuare a lottare. E se qualche testa deve saltare, che salti, tutto lì.
Vedremo, grazie, mi fa segno appunto Francesco Carasanto da Torino, che già abbiamo letto il suo messaggio, e chiaramente speriamo che magari ieri, col fatto che abbiamo detto che l'allenamento non c'è stato, ma sicuramente il giocatore non ha riposato, ma credo che il presidente e tutto l'entourage ha lavorato duro ieri per capire soprattutto quello che è accaduto e chiaramente iniziare a costruire quello che è il finale di stagione, perché come abbiamo detto prima, fino alla fine bisogna continuare a lottare. 9:30, chiudiamo qui la prima parte di puntata del giovedì di ieri e oggi. Nella seconda avremo un ospite e continueremo chiaramente a parlare di questi temi insieme a lui. Vi dico subito che è un ex ragazzo del settore giovanile che ha avuto anche il piacere di affacciarsi alla prima squadra squadra, quindi parleremo con lui che ci racconterà anche delle belle cose del passato.
Ieri e oggi.
Bentornati, seconda parte di Ieri e Oggi, puntata del giovedì. Grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto al 340-5425-324. Avete scritto in tantissimi. Leggo ancora un messaggio che è arrivato proprio durante la pausa, che c'è scritto Mario da Charleroi. Il problema della Juve è che dall'inizio dell'anno ci manca il giocatore più importante, Paolo Dybala. Con lui saremo primi in classifica, saremo già ai quarti di finale. PS, Ronaldo deve restare. E quindi il nostro amico da Charleroi parla appunto di Dybala. Visto che Dybala è un talento che purtroppo è mancato, adesso chiedo di chi di talento se ne intende, perché mi fa segno Francesco che è già in linea, quindi do il mio saluto, il mio bentornato, perché a Radio Bianconera abbiamo già avuto il piacere di averlo nostro ospite. Ciao Alessandro Lavecchia.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio.
Alessandro, ho visto che mi hanno scritto che mancava il talento di Dybala, allora ho detto mi rivolgo al talento di Alessandro Lavecchia, così magari lo ricompensi tu.
Magari. No, sicuramente Dybala è un grandissimo giocatore, manca tanto a questa Juventus, ma credo che il problema non sia solo Dybala, insomma.
Infatti, Alessandro, tanto ti volevo chiedere prima cosa, dai, così facciamo un po' una chiacchierata sui temi generali. Intanto come stai, visto che sei un po' invidiato, perché tu adesso da qualche mese vivi in Sardegna, non già sei invidiato per il fatto di vivere una terra bellissima, ma siete l'unica zona bianca in Italia, l'unica regione. Come sta andando lì la situazione?
No, qua è molto tranquilla la situazione. Vabbè, la Sardegna non la scopro certo io, una terra meravigliosa, ci sono posti magnifici, una qualità della vita sicuramente diversa rispetto a quello che può offrire una città, no? Quindi ho fatto questa scelta convinto anche da un mio ex compagno, tra l'altro, che giocava con me nel settore giovanile della Juve, che era Vincenzo Nardo, e quindi sono contento di aver trovato un amico, di aver cominciato un percorso con lui anche a livello lavorativo, quindi molto molto felice, ecco.
Quasi estate lì già in Sardegna?
Eh sì, oggi saranno una ventina di gradi, quindi ha fatto due giorni brutto tempo, oggi c'è il sole, quindi speriamo, dai, da adesso in avanti che sia una situazione migliore, non solo sotto l'aspetto meteorologico, ecco.
È vero, anche perché appunto, come dicevo prima, Sardegna è l'unica regione in zona bianca, appunto, speriamo che la situazione è migliore, invece il resto dell'Italia purtroppo siamo in una situazione invece di peggioramento, quindi temiamo che in questi giorni purtroppo arriveranno ulteriori restrizioni che confermano quello che sta accadendo di fatto da un anno a questa parte, perché leggevo la notizia che oggi è l'anniversario, un anno fa veniva scoperto il caso di positività di Rugani e siamo ancora qua a parlare del Covid, purtroppo sembra che non se ne riesca a venire fuori.
Assurdo, veramente. È vero.
Alessandro, io ti ho chiamato perché tu puoi aiutarmi su tantissimi aspetti, visto che tu hai coperto, puoi ricoprire diversi ruoli, non sto parlando dell'aspetto calcistico, intanto quello del tifoso, tu sei sempre stato e sei ancora tifoso juventino, come vive l'Alessandro Lavecchia tifoso il post-Champions?
Sicuramente è stata una lezione, ma credo che il problema insomma sia a monte, ecco, non nell'ultima partita che la Juve ha disputato contro un Porto, tanti mi hanno detto, no, tanti tifosi che sento, così anche amici, mi hanno detto, vabbè, ma siamo usciti con una squadretta. Io credo che il Porto non sia proprio una squadretta, chiaramente non è a livello magari di Paris Saint-Germain, di Bayern o di Liverpool, però comunque dalle due partite che ho potuto vedere ho visto una squadra sicuramente organizzata e superiore. Superiore sotto tanti punti di vista, secondo me, rispetto alla Juventus, e mi ha impressionato una cosa, una squadra che sapeva quello che voleva e una squadra organizzata superiore dal punto di vista dei principi, perché poi la tattica viene di conseguenza, secondo me. I principi sono fondamentali, fare la scelta giusta nel momento giusto, vincere i duelli e avere giocatori che in una situazione difficile scelgono sempre, no, la soluzione migliore, quello poi incide tantissimo sull'andamento delle gare, quindi io l'ho vista così, una squadra organizzata contro una squadra che non ha giocato, una squadra confusa, una squadra disorganizzata e anche secondo me un po', no, a livello di intensità sottotono, quindi nella somma dei due incontri, ecco, tre tempi su quattro l'ha dominato il Porto ed è giusto che abbia passato il turno.
Sì, infatti. Parli ormai già quasi da allenatore, Alessandro, vedo che c'hai...
Senti, mi piace infatti ascoltare perché infatti sai cos'è, Fabio, tante volte, la maggior parte delle volte sento commenti veramente no...
È vero.
Imbarazzanti, cioè... Si è persino vociferato di un addio di Ronaldo perché Ronaldo non è all'altezza della situazione, perché infatti Ronaldo non sia più il campione di una volta. Ronaldo ha giocato, gioca in una squadra dove non è stato mai messo nelle condizioni di fare veramente Ronaldo.
Vero.
Però fino all'altro giorno inesorabilmente, grazie proprio alle sue capacità calcistiche, non solo, ha fatto sì di portare a casa delle partite praticamente da solo, non giocando e non sfruttando magari le caratteristiche che ha, perché magari si è ritrovato pochissime volte rispetto magari a quando giocava a Madrid, a puntare l'uomo, comunque non è stato proprio messo, come ti posso dire, nelle condizioni proprio ideali, ecco,
certo,
di giocare, perché in Italia è completamente un altro modo di giocare rispetto alla Spagna, rispetto al Real Madrid, rispetto al Bayern Monaco. E quindi questo ha inciso tanto. Ha sbagliato una partita, ci sta, credo si possa perdonare a uno che ha fatto più di 700 gol in carriera, un palmarès del genere, quindi non penso che molte volte si cerca sempre di prendere come capro espiatorio la persona più rappresentativa di un gruppo,
certo,
vuoi per carisma, vuoi per doti tecniche, vuoi per altro,
o vuoi per stipendio, forse
vuoi per stipendio, magari dà fastidio un personaggio ingombrante. Stessa cosa è successa a Messi, però chi ama il calcio non può mettere in discussione né Ronaldo nell'attaccante del Barcellona,
anche perché poi è
proprio un'offesa proprio al calcio, quindi i problemi vanno, ti ripeto, gestiti e vanno secondo me diversificati, perché poi la dirigenza sa benissimo dove ha sbagliato, una dirigenza competente, e quindi è chiaro che a volte si fa anche mea culpa dai massimi vertici, e si ricomincia, si fa un'altra programmazione poi, no?
Infatti, anche perché, Alessandro, tu hai parlato di tantissimi gol di Ronaldo. Io quando vedevo i duelli tra Ronaldo e Messi che finivano la stagione con 40, 45, 50 gol a testa, ho sempre detto, vediamo se questi due vengono in Italia quanti gol fanno. E poi Cristiano Ronaldo quella 3 anni ha quasi fatto 100 gol, quindi non sono proprio pochi. Poi certo che se quando è arrivato tutti ci aspettavamo Cristiano ci porta la Champions, la Champions non arriva, è chiaro che qualcuno lega la delusione su quello, ma...
Esattamente, ma la Champions non dipende solo da un giocatore, la Champions va strutturata con una squadra valida, e la Juve pecca in tante zone del campo. Ronaldo magari nel tempo ha mascherato, proprio essendo un campione, i tanti problemi che la Juve aveva e ha. Quindi cosa ti devo dire? Io 40 gol non ho fatti neanche dei pulcini, quindi di cosa parliamo?
Infatti.
Questo, tra l'altro, secondo me, poi mio modesto parere, poi io
ci mancherebbe, infatti.
C'è un'idea, penso sia una cosa costruttiva dire la propria senza puntare il dito, giudicare anche perché poi chi non è addetto ai lavori non ha magari neanche una partita,
bravo,
un anno nei professionisti, insomma fa fatica, come se io venissi domattina a te e presentassi la trasmissione.
E Alessandro, e questo è l'altro ruolo per il quale ti ho chiamato, perché effettivamente ho detto, è un conto fare una critica come posso essere io, come sono tantissimi tifosi che il calcio lo hanno giocato magari giovanili, non hanno mai toccato un campo importante, un conto farlo per chi invece il calcio lo ha vissuto da dentro, sa di cosa parla. Alessandro, parlavi di Ronaldo, parlavi di Messi, che sono due giocatori della tua generazione, perché praticamente sono con quell'età lì. Adesso anche l'eliminazione di Messi, qualcuno sta già guardando al futuro, però mi sembra che il futuro siamo ben messi. Io ho fatto prima il nome di Mbappé e di Haaland, ma ce ne sono tanti che stanno venendo fuori bene.
No, assolutamente, è chiaro che chi è della mia generazione, tra virgolette, è cresciuto e ha visto le gesta di questi due magnifici, li chiamo artisti, perché uno in un modo, uno nell'altro. A me, per come intendo io il calcio, mi piace di più Messi, però poi è soggettiva la scelta.
Certo.
E quindi sono due grandissimi campioni. Anche la partita di Messi di ieri sera, io ho visto un grandissimo gol, e al rigore si può sbagliare, mentre tanta gente magari si ricorda solo l'ultimo episodio. È un po' restrittiva come analisi, perché il giocatore si sbaglia anche, ma chiaramente quando si va in un momento decisivo a battere un calcio di rigore bisogna avere anche, no, una certa valenza all'interno del gruppo, una certa importanza di prendersi le proprie responsabilità, e il rigore si può sbagliare, anche perché non mi sembra che in porta ci sia stato, no, proprio un dilettante, quindi chiaramente gli errori ci stanno, però ecco, limitarsi a guardare l'episodio, soprattutto l'ultimo di Messi, e non guardare l'essenza di quello che ha fatto sul gesto tecnico del suo gol, credo sia un po' restrittivo, ecco.
Alessandro ha detto che prendere la bilancia dalla parte di Messi è quello che ha detto un po' ieri sera Fabio Capello, voi continuate sempre a essere in intesa, chissà come mai.
No, fa piacere sempre sentire il mister, perché è un uomo di calcio, è un uomo prima, ecco, di tutto, è un po' un uomo di calcio, a me ha insegnato tanto, quindi ho ancora un ricordo indelebile, ecco, di quella che è stata la mia esperienza per 5 mesi sotto la sua guida, anche se non ho mai giocato, però ho avuto l'onore, ecco, il piacere di allenarmi con lui, e tengo sempre a mente gli insegnamenti, e quando lo vedo che commenta, ecco, fa analisi calcistiche, è sempre un piacere, ecco.
E proprio questo volevo chiederti, Alessandro, tu metto appunto, hai ricordato giustamente i mesi con cui ti sei allenato, e se uno fa riferimento a Fabio Capello, quelle due stagioni che poi purtroppo sono state un po' cancellate da quanto accaduto da Calciopoli, ma quello che è stato fatto sul campo, quello non lo tocca a nessuno. Alessandro, erano due squadroni, perché entrambi gli anni, il secondo anno poi ancora di più con l'arrivo poi anche di Vieira, sono due squadroni che hanno fatto benissimo in campionato, ma balbettavano anche loro in Champions League. Allora ti chiedo, visto che tu ci stavi anche all'interno, come si spiega che squadroni così poi facciano fatica in Europa? Perché quelle due stagioni lì, poi abbiamo visto anche i protagonisti, cosa hanno fatto al Mondiale, non si capiva veramente come mai in Europa non riuscissero a incidere.
Ma io credo che in Europa poi sia un insieme di tanti fattori, il campionato sia poi, no, una cosa stessa, di fatto che sicuramente il livello, ti dico, si è abbassato, quindi farò riferimento con quella squadra nel 2005, nel 2006, con quella attuale, insomma, nel 2006 c'erano campioni che poi, come hai ripetuto tu, hai detto tu, giustamente hanno vinto il Mondiale, quindi c'aveva una valenza diversa, una caratura internazionale con giocatori veramente di livello, quindi non è sicuramente paragonabile. E la Champions League, secondo me, nell'anno proprio, no, della consacrazione, quindi anche della presa di coscienza di certi giocatori, anche dal punto di vista dell'esperienza, dell'emotività e tutto, poi c'è stato Calciopoli che ha un po' tagliato le gambe, no, a quella squadra, perché sicuramente in Europa non si era comportata bene, ma era una squadra talmente strutturata nello specifico che alla lunga sicuramente avrebbe detto la sua anche in Champions League, ecco.
Alessandro, ti chiedo un'altra cosa proprio qui da tecnico, questa è un'idea che mi sono fatto io, chiaramente, ripeto, non sono uno che ha giocato, quindi non ho conferme, e voglio chiederlo proprio a te, oltretutto a te che oltre ad aver giocato in Italia hai avuto anche dell'esperienza all'estero. L'impressione mia, ripeto, da esterno, che gli italiani pagano tanto quando vanno in Europa perché sono abituati a giocare un calcio diverso, e mi spiego, un calcio diverso perché qui non riusciamo veramente a dare ritmo alle partite, siamo sempre fermi, guardiamo i minuti effettivi che si gioca in Italia e si giocano all'estero, a volte ci sono 10-12 minuti di differenza, e poi ci lamentiamo quando andiamo in Europa che ci surclassano dal punto di vista del ritmo. Volevo chiedere un parere tuo, che sei uno proprio addetto ai lavori che ci sta dentro il campo.
Ma io ti ringrazio, ecco, per la stima, ma io parlo perché sento e mi informo, ecco, sempre con gente addetta ai lavori, quindi mi piace ascoltare, ecco, gente che lo fa proprio di professione a certi livelli per capire, ecco, quale sia, no, la diversità tra certi campionati, tra certe partite, nello specifico anche per quanto riguarda i giocatori. E all'estero c'è più intensità, c'è un modo diverso di allenarsi, tant'è vero che l'unica squadra che regge il ritmo in Europa è l'Atalanta, perché l'Atalanta ha un'impostazione diversa, secondo me, rispetto alle altre, ha un passo in più a livello fisico, a livello di intensità, a livello anche emotivo. È una scuola molto emotiva, però parte dal presupposto di essere a posto dal punto di vista dell'intensità e della durata, ecco, di certe prestazioni, quindi poi il resto viene di conseguenza, perché poi ha, nello specifico, ti ripeto, giocatori anche validi, e quindi chiaramente fa la differenza, è un modo più propositivo di giocare, è un modo no, di sfruttare e di cercare di vincere in più zone del campo i duelli individuali, e quindi c'ha un, diciamo una, come ti posso dire, delle caratteristiche specifiche, caratteristiche che poi in Europa credo no, si abbinino al livello, a livello di quello che c'è a livello internazionale, ecco.
E poi è allenato da uno che comunque tu avevi anche avuto modo di conoscere quando era qua, quindi sai anche bene di cosa parli, no?
Assolutamente, sì, anche del mister di Gasperini, ma dello stesso Luca Trucchi, che è uno dei suoi preparatori, ho sempre la massima stima, rispetto, ogni tanto ci sentiamo, ho avuto il piacere, ecco, di andare a Zingonia quando ancora si poteva, due anni fa, e ho visto anche da dietro, no, le quinte, il modo di lavorare con tutte le strutture, con tutti i programmi, quindi sicuramente ho tanta stima e tanto rispetto, ecco, per queste due persone che, ti ripeto, prima di essere professionisti sono due uomini e sono due amici, quindi sono contento che l'Atalanta abbia fatto questo percorso partendo praticamente da zero, no? E diventare una delle pretendenti poi alla fine al campionato e anche per quanto riguarda la Champions League non ha nulla da perdere neanche con Real Madrid.
È vero.
Non ha dimostrato anche nella partita d'andata di essere all'altezza anche di questa di una squadra forte come Real Madrid. Quindi sono contento del lavoro che stanno facendo e ti ripeto, piena stima e riconoscenza dei loro mezzi e della loro persona.
Sandro, io prima ti ho fatto il nome di Mbappé e di Haaland, chiaramente, perché sono diventati gli uomini copertina anche per quello che hanno fatto negli ultimi due giorni. C'era il terzo che avrebbe potuto diventarlo e comunque la copertina se l'era meritata, che Federico Chiesa, volevo chiederti se ha buone possibilità di diventare anche lui un big, adesso non so se a raggiungere il livello che hanno raggiunto gli altri, però direi come primo anno di Juve, bene bene.
No, assolutamente è un grande giocatore. A mio parere non è un campione, però è un grande giocatore. È giovane, ha prospettiva, ha dinamicità, ha intelligenza tattica, ha fisico e quindi diciamo che a mio modesto parere, ecco, perché io intendo l'esterno come poteva essere, no, Camoranesi, che io ho vissuto negli anni in cui era a Torino. Quindi un altro modo di vedere il calcio, sicuramente Chiesa ha altre caratteristiche, è giovane e ti ripeto, è una delle note positive di questa metà stagione, ecco. Poi chiaramente se si fa un riferimento all'investimento si può dire, no? Che magari possa valere quei soldi, 50 milioni o meno, però ti ripeto, è un grande giocatore e è sempre disponibile a quello, no, che sono le richieste poi dell'allenatore, molto diligente, una persona seria, un giocatore serio, quindi sì, è una nota sicuramente positiva a Chiesa.
Poi sembra che abbia anche la fame, che è un po' forse una caratteristica di famiglia, perché noi che abbiamo visto giocare il papà.
Padre, quindi, sì. No, mi ha impressionato anche della grande partita che ha fatto proprio a livello agonistico, ecco, anche quindi non ha mollato fino alla fine, ci ha sempre messo, no, la gamba. Le due partite diciamo che è stata l'unica, una delle pochissime note positive della Juventus, quella in Champions League col Porto.
Alessandro, sono partito dalla Sardegna, in Sardegna torno, la Juve attesa proprio domenica dalla Sardegna, chiaramente tu sei nel nord e non sei proprio vicino a Cagliari, ma si sente così la partita, anche perché immagino che quella è anche un'area dove ci siano tanti tifosi juventini.
Sì, sicuramente più juventini che del Cagliari, ecco. Qua nella mia zona. No, è una partita difficile, Fabio, quella di domenica, perché il Cagliari viene da tanti risultati dagli ultimi tre risultati, due vittorie e un pareggio, quindi a livello emotivo diciamo, no, che ha intrapreso un percorso diverso, ecco, dalla precedente gestione, che era quella di Francesco, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere, però come mi diceva tra l'altro un suo collaboratore che prendeva la nave ad Olbia, ho avuto il piacere di rincontrare, che è Stefano Romano, anche lui un ex giocatore della regione della Juventus, e ho avuto il piacere veramente di rivederlo, perché ci sentivamo, se ci sentiamo sempre, e è venuto a mangiare da me prima di prendere la nave per il ritorno, quindi mi ha fatto un immenso piacere, parlavo proprio con lui di questa situazione. La squadra del Cagliari è una squadra comunque forte nei singoli, perché comunque da Godin, Nainggolan, Pavoletti, Joao Pedro, mancava, ecco, di di fiducia, sai, una squadra magari giovane, lui mi ha detto, chiaramente ha detto, dopo 15 risultati negativi siamo i primi, no, che si sono messi in discussione, perché i professionisti fanno quello, no? E quindi intelligente come persona, ma anche come professionista, mi ha detto, chiaramente è giusto che siamo andati, che il presidente ci abbia mandato via, quindi, però è una squadra molto emotiva, perché essendo molto giovane veniva da tanti risultati negativi che hanno inciso, no, poi nel proseguo della, del campionato. Una volta data la scossa del cambio allenatore, vedi che sono in piena fiducia, è cambiato totalmente, no, il modo di vedere la partita, di intraprendere il percorso. Quindi credo che la partita per la Juventus non sia facile, poi chiaramente presi singolarmente la Juve è più forte, però bisogna vedere, ecco, perché poi l'aspetto emotivo secondo me incide tantissimo sull'andamento di una gara.
E allora adesso, visto che abbiamo fatto un tuffo tra presente e passato, ti faccio l'ultimo nome, che è quello di Antonio Conte, che hai conosciuto anche lui, campionato chiuso, conoscendo appunto Antonio Conte e quello che saprà dare all'Inter.
Ma io direi no, chiuso no, perché mancano troppe giornate e il valore del mister non lo scopro di certo io. A me, quando è stato messo in discussione tra ottobre e novembre, no, mi veniva da ridere, perché comunque l'Inter non è mai stata a livello negli ultimi anni come lo è stata in questi due, no, con la gestione Conte, tant'è vero che l'anno scorso ha perso una finale e quest'anno è prima in classifica, quando a novembre la davano per spacciata. Quindi ha un'identità di gioco, ha una squadra forte sotto tutti i punti di vista, a livello tecnico, a livello fisico, a livello di intensità, è forte sui calci piazzati, ha tante, diciamo, soluzioni, tantissime soluzioni rispetto alle altre. Secondo me il campionato lo può solo perdere l'Inter, ecco, questo è il mio modesto parere.
Sì, anche per quello che ha già fatto vedere Conte anche in passato, quando è davanti diventa un po' difficile andare a prendere,
diventa
la rete,
dura,
infatti.
Quindi ha creato un'identità proprio la squadra lo segue e i risultati poi vengono di conseguenza. È uno stile Conte, ecco, diciamo.
Infatti.
Quindi sono contento, pur essendo tifoso juventino, però riconosco il valore poi di una persona. Quando uno è bravo, poi cosa devi dire? Bisogna solo applaudirlo, ecco.
Alessandro Lavecchia, grazie mille dell'intervento. Tu prima hai detto, se venissi io da te domani e non sarei la tua altezza, no, guarda, io ti porterei qua domani mattina, perché io calciatore non lo diventerei mai. Tu le possibilità di diventare un ottimo giornalista ce l'hai tutte, quindi grazie, complimenti.
Grazie
per l'intervento.
Sei sempre troppo gentile, Fabio.
Grazie.
Ti mando un abbraccio a tutti i tifosi bianconeri e
goditi la Sardegna, grazie.
Buona giornata.
Grazie,
ciao,
Alessandro,
Fabio.
Grazie.
Ciao.
E con l'intervento di Alessandro Lavecchia siamo quasi in chiusura. Volevo solo rispondere a un paio di tifosi che probabilmente alcuni si sono collegati solo a trasmissione in corso. Sono arrivati altri messaggi dicendo che non si sentono i podcast. Abbiamo già spiegato nella prima parte, c'è stato un problema tecnico, lo stiamo cercando di risolvere, tra l'altro è un problema tecnico che non dipende da noi ma è questione di server. Ci stiamo lavorando, anche noi come la nostra Juve stiamo lavorando per rimettere subito tutti in piedi. Ci scusiamo chiaramente del disagio, non è questione di lutto come ha scritto un amico un po' simpaticamente. Torneremo presto alla normalità. Grazie comunque per avercelo segnalato, perché anche grazie a voi riusciamo a risolvere quei piccoli intoppi che ogni tanto escono sul cammino. Siamo arrivati alla conclusione, io vi saluto, vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, per i tantissimi messaggi che ci avete mandato. Dai ragazzi, guardiamo un po', proviamo a guardare un po' con ottimismo, la stagione è ancora in corso, non è tutto da buttare. Dai, vi saluto, io vi do appuntamento alla prossima settimana, intanto vi auguro una buona giornata e un buon pomeriggio.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.